Bene, se vogliamo cominciare per l'ultimo allora, incontro.
Disattivo, eh?
Disattivo e poi io riattivo.
Vai Carlo.
Ok. Siamo arrivati all'ultimo incontro sul Vangelo di Giovanni. Vi annuncio che quest'anno ne abbiamo fatti 50, cioè in tutto sul Vangelo di Giovanni, l'anno scorso e quest'anno ne abbiamo fatti 50, di cui credo sia una bella esegesi, 50 incontri su questi 21 capitoli. Oggi è il 50° incontro sul Vangelo di Giovanni. Eravamo arrivati a quell'ultimo capitolo così problematico ma così ricco, che è il capitolo 21. Problematico perché probabilmente abbiamo visto è un'aggiunta dei redattori posteriori, i quali non vogliono perdere del materiale prezioso, e al Vangelo che già si chiudeva al capitolo 20 aggiungono questo capitolo, che raccoglie a sua volta due diversi racconti di apparizione. Delle apparizioni di Gesù a Pietro in una scena di pesca, che gli altri Evangeli sinottici sminuzzano in altre parti prepasquali del Vangelo, e un'apparizione ai dodici in Galilea in una scena di pasto, di pane e di pesce. La volta scorsa avevamo cercato di focalizzare la nostra attenzione sul significato ecclesiologico di questa prima parte del capitolo, dei versetti 1-14 che avevamo letto. Abbiamo detto che c'è un profondo simbolismo ecclesiale, perché la Chiesa è rappresentata come santa, nel senso che messa da parte, convocata da Dio. Gesù si fa presente a un gruppo di disperati, di delusi, operando in essi prodigiosamente. È una Chiesa apostolica, ministeriale, dove Pietro, raffigurante il ministero istituzionale, e Giovanni, il ministero carismatico, hanno un ruolo preminente, universale, perché l'episodio avviene non solo nella Galilea delle genti, ma si raccolgono quei 153 grossi pesci che comunque si reggano, è un segno di totalità, di pienezza. È una chiesa missionaria che deve trarre a bordo tutti gli uomini, continuando l'opera di Gesù che dalla croce attrae a tutti a sé. È una chiesa una, perché la rete non è scismatica, non è lacerata, il verbo è schizein, da cui deriva la parola scisma, ed è anche però una chiesa sacramentale. No? E qui era la parte che volevo rilasciarmi per oggi. Allora, il pasto imbandito da Gesù sul lago di Tiberiade vi richiama certamente la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che avviene anch'essa sul lago di Tiberiade, sulle rive, e che ci è stata descritta al capitolo 6. Ma dobbiamo avere una chiarezza mentale. Perché Gesù fa questi pasti da risorto con i pani e i pesci e non col pane e il vino, che poi diventeranno le specie eucaristiche tradizionali? Allora, secondo molti esegeti, i pasti post-pasquali di Gesù non avrebbero tanto un carattere eucaristico, ma un significato escatologico. Cioè sarebbero, escatologico vuol dire relativo alla fine dei tempi, perché? Perché voi sapete che gli ebrei alla fine dei tempi attendevano che gli eletti potessero finalmente cibarsi delle carni del Leviatan. Vado solo a aprire ad Enrico, scusate che sono solo. Allora. Allora, dicevo, sì, alla fine dei tempi gli eletti si ciberanno delle carni del Leviatan. Cos'è questo Leviatan? Il Leviatan era un balenone enorme, o meglio ancora uno squalo gigante, era il mostro marino primordiale, simbolo del male, sapete che già gli ebrei ce l'hanno col mare, figuratevi con questo mega squalo gigante che era il Leviatan, che incarnava la ferocia, che incarnava la cattiveria, che incarnava il male. Ma alla fine dei tempi questi ebrei, che al massimo si lanciavano a raccogliere pesciolini sul laghetto di Tiberiade, perché loro in mare non ci andavano, no? Ecco, avrebbero mangiato, sbranato il mostro primordiale, le cui carni, come tutte le volte che il male ci appare seducente, ci appare bello, ci appare buono, ecco, queste carni sarebbero state carni prelibate. Quindi il fatto che Gesù, durante l'ultima riapparizione, ciao Enrico, post pasquali, appaia in banchetti di pane e pesce, sarebbe il compimento di questa attesa, no? Di questo banchetto del mostro primordiale, il Leviatan, che era atteso come sbranato dagli eletti alla fine dei tempi. Ma d'altra parte noi sappiamo che la parola pesce diventa per i primi cristiani quasi un segno segreto, perché in greco, voi sapete che la parola è ictus, da cui ittico, no? E se voi andate a vedere le iniziali della parola ictus, corrispondono alle iniziali della frase Jesus Christos Theou Ios Soter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Combinazione è proprio l'acronimo, eh? La parola ictus sta per Jesus Christos Theou Ios Soter, Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Voi sapete che quando il cristianesimo viveva nelle catacombe o viveva ancora in maniera clandestina, non poteva essere professato se non rischiando il martirio, spesso i cristiani, per identificarsi un con l'altro, disegnavano un pesciolino. E questo era il segno di Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. In ogni caso, in Giovanni 21 c'è un parallelismo con Luca 24, la scena dei discepoli di Emmaus. Anche qui Gesù viene riconosciuto in un contesto eucaristico. Giovanni vuole insegnarci che l'eucarestia è il luogo privilegiato in cui si manifesta per la Chiesa Gesù risorto. Cioè è attorno alla mensa eucaristica che la comunità è convocata. E dall'eucaristia sgorgano i doni pasquali del Cristo, in primo luogo la vita, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quindi l'eucaristia è la sorgente della vita per i cristiani. Nello stesso tempo la missione, fate questo in memoria di me, è il luogo, l'eucaristia, in cui i cristiani sono mandati a tutte le genti a farsi mangiare, a farsi bere, ad annunciare l'Evangelo fino al dono totale di sé. Ecco quindi i significati anche eucaristici di questi versetti. Siamo adesso arrivati ai versetti 15-23, che ci legge il buon Enrico, dal 15 al 23, e poi rifletteremo sul finale, appunto, del Vangelo.
Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Detto questo aggiunse: seguimi. 23.
Basta, ci fermiamo anche adesso. Grazie, Gio. Allora riprendiamo questo capitolo bellissimo che va gustato nel greco originale, perché in italiano, ahimè, è difficile renderlo, ma con un po' di lavoro capirete la ricchezza che c'è dietro la terminologia che noi leggiamo abitualmente. Allora, Simone di Giovanni, anche qui c'è un problema, ma primo problema, come mai non lo chiama Pietro? Perché ha tradito. Non è stato Pietro la roccia su cui fondare la Chiesa, è tornato a uno stadio precedente, è solo il buon vecchio Simone. Secondo, di Giovanni, ma è figlio di Giovanni o è figlio di Giona, come è definito in Matteo 16,17? Beato sei tu, Pietro, beato sei tu, Simone Bariona. Allora, è strano che non si sappia il patronimico di Pietro. Da una parte si potrebbe intendere una dipendenza spirituale, cioè Pietro, come una parte dei primi discepoli, discepolo di Giovanni il Battista, quindi non figlio di un vero e proprio Giovanni. Oppure si potrebbe dire no, suo padre si chiamava Giovanni, ma allora perché in Matteo si dice Bariona? Allora, probabilmente dire in Matteo beato sei tu Pietro figlio di Giona è voler indicare là nel brano di Matteo che Pietro in questo momento sta facendo una profezia. Giona era considerato uno dei più grandi profeti, un profeta tipo, che ne aveva visti di tutti i colori, proprio che è stato preso per i capelli da parte di Dio e portato a predicare. Era veramente uno che parlava a nome di Dio e non a nome suo, perché non si sarebbe mai messo su quella strada, lo sappiamo bene. Allora ecco, si vorrebbe dire laggiù, nel brano di Matteo, ecco, tu Pietro sei l'ultimo discendente di Giona, sei l'ultimo discendente dei profeti. Per noi non è considerato un profeta maggiore, anzi Giona è considerato una specie di leggenda sapienziale che viene messa lì per indicarci che il Signore chiama e che il Signore vuole salvare tutti, ma per gli ebrei era un personaggio storico che aveva perlomeno la stessa importanza di Isaia, di Geremia, di Ezechiele e di Daniele, e quindi ecco, Pietro laggiù potrebbe essere chiamato figlio di Giona per questo, cioè ultimo dei grandi profeti, stai profetizzando. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Lo stai dicendo per bocca di Dio e non per bocca tua. Qui invece il Giovanni potrebbe essere o davvero il patronimico di Pietro, oppure potrebbe esserci un'allusione al fatto che lui è rimasto finora discepolo del Battista e non è ancora diventato discepolo di Gesù. Attenzione, per capire il gioco di parole che noi troviamo qui nel verbo, in questo scambio, mi ami tu Signore, tu sai che io ti amo, eccetera eccetera, noi dobbiamo ricordare molto bene quello che dicemmo, anche forse accennandolo nel Vangelo di Giovanni, ma soprattutto quando parlammo del Cantico dei Cantici col gruppo del lunedì, che il verbo ha in ebraico in realtà viene modulato in greco con tre verbi diversi, verbo amare. C'è eroo, da cui la parola erotismo, che significa l'amore di piacere, di possesso, anche lecito. C'è il verbo fileo, che indica l'amore degli amici, l'amore contraccambiato, io voglio bene a te ma tu vuoi bene a me, ecco, siamo amici, e poi c'è invece l'agape, che è l'amore unidirezionale, che è l'amore che non attende contraccambio, che è l'amore assolutamente gratuito, che è proprio di Dio. Dio è agape, eh? Ed è il livello di amore che è richiesto ai cristiani, no? Mariti, agapate le vostre mogli come Cristo agapa la Chiesa, agapatevi gli uni gli altri come io ho agapato voi. Ecco, cioè dovete amarvi anche se non c'è contraccambio. Non per niente l'amore cristiano giungerà a richiedere anche l'amore ai nemici, l'amore ai nemici, superando quindi la regola d'oro ama il prossimo tuo come te stesso, perché bisognerà arrivare ad amare anche i nemici addirittura. Quindi sarà un amore assolutamente agapico. Qui al versetto 15 e 16 Gesù, nella domanda, l'ultima traduzione della CEI cerca già di rendere questa differenza, quella del 2008, ma forse voi avete sotto mano ancora altre Bibbie o altre traduzioni. Nella domanda Gesù chiede: Simone, figlio di Giovanni, mi agapi più di costoro? Egli rispose: certo, Signore, tu sai che io ti fileo, cioè un grado un po' più basso, va bene? Cioè Gesù domanda a Pietro la forma più nobile dell'amore, la forma dell'agape, dell'amore assolutamente gratuito che non attende contraccambio, mentre invece Pietro, timidino, risponde: tu sai che ti sono abbastanza amico, che è tutta un'altra cosa. E allora è bellissimo, è tenero, no? Perché per la terza volta Gesù entra nella dimensione di Pietro. Non gli chiede più alla terza volta, al versetto 17, Simone, mi agapi tu, ma gli chiede, ma gli dice: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Mi sei almeno un po' amico? Capite la differenza? È veramente molto bello. Prima, Signore, Gesù dice: hai un amore agapico verso di me? E l'altro dice: Signore, sai che ti sono un po' amico. Ma come, non hai un amore agapico verso di me? Ma ancora grazie che ti sia un po' amico. Vabbè, va, sei un po' mio amico? E lui gli dice: sì, Signore, sai che sono amico. È commovente questo passaggio, ma va colto proprio bene, perché è di una tenerezza incredibile. Mi ami più di questi? E qui non si capisce bene a chi si stia riferendo. E qui dice costoro, ma in realtà la parola greca può essere interpretata in vari modi, cioè di queste cose. Mi ami più del tuo lavoro, mi ami più della pesca, no? In Luca 5, vi ricordate, dopo la pesca miracolosa, i discepoli abbandonano il lavoro per seguire Gesù. Cioè, mi ami tu più della tua professione, del tuo mestiere comune. Di costoro, inteso come di questi altri discepoli, ci fa un po' di problema, perché in Giovanni è il discepolo prediletto, il discepolo amato, colui che ama di più il Signore, no? E Gesù sempre respinge le rivalità tra i suoi, che vorranno essere una alla destra, una alla sinistra, eccetera, eccetera. A meno che Gesù qui voglia fare dell'ironia su Pietro, perché Pietro, vi ricordate, nell'ultima cena si era vantato di amare Gesù più che gli altri. Se anche tutti ti abbandonassero, io non ti abbandonerò, vi ricordate? Qui invece Gesù gli dice: mi hai amato più di costoro? E invece ci sarebbe molta ironia. Oppure: mi ami più di quanto ami gli altri discepoli. Alcuni esegeti traducono così, cioè: dai a me un amore superiore a quello che dai ai tuoi amici, i tuoi amici che ti porti dietro a pescare, con cui vivi, mi ami più dei tuoi amici. Probabilmente il significato però è il secondo di questi altri discepoli, no? Anche se Pietro nelle risposte si guarda bene di fare paragoni fra il suo amore e l'amore degli altri, no? lui dice: Signore, tu sai che io non riesco ad aggrapparti, ancora grazie che io abbia per te una filia, cioè non ho per te l'amore divino gratuito, però accetta questa debole amicizia, è il massimo che posso darti, senza fare paragoni su quanto ti amino gli altri, che io non lo so. Tra il versetto 15 e il versetto 17 compaiono anche dei verbi che le nostre Bibbie traducono tu sai, no? Gli rispose: Signore, tu sai che ti voglio bene, Signore, tu conosci tutto, tu sai, attenzione, mentre al versetto 15 e al versetto 16 noi abbiamo un verbo che è il verbo oidia, al versetto 17 abbiamo il verbo gignosco. Anche qui l'italiano rende tutte tu sai, ma secondo greco c'è una differenza fondamentale, perché oidia definisce la conoscenza assoluta e quindi, riferita a Gesù, la conoscenza soprannaturale. Invece gignosco è un verbo più normale, è arrivare a conoscere, è il cammino verso il sapere, no? E qui vedete, Pietro per due volte invoca la conoscenza soprannaturale di Gesù: nel tuo immenso sapere, nella tua onniscienza, tu sai che ti sono amico. La terza volta anche Pietro cala il tiro, no? E dice: tu conosci, forse hai un po' cominciato a capire che in fondo ti sono amico. Quindi c'è davvero un verbo molto più umano, molto più basso, ecco. È molto bello, è un atteggiamento da una parte di Dio che ti chiede tutto e poi si accontenta di quel poco che puoi dargli, e nello stesso tempo dell'uomo che si appella all'onniscienza di Dio e poi alla fine dice: Signore, prendimi come sono, così, nella mia miseria, nella mia pochezza, avrai capito che cerco di arrabattarmi verso di te e ti basti. In 15, 16 e 17 troviamo poi il verbo pascere, ma attenzione, due volte al 15 e 17 c'è boschein, al versetto 16 c'è invece poimanein. Qui ho detto, facciamo tanto greco di questo capitolo non per tirarcela, ma perché c'è una ricchezza incredibile nell'uso di questi verbi. Perché boschein significa solo far pascolare, provvedere al cibo, mentre invece poimanein indica anche comandare, governare. Quindi Gesù per la prima volta gli dice, ecco, pasci i miei agnelli, che vuol dire falli pascolare. La seconda volta invece comanda i miei agnelli, e la terza volta di nuovo fa pascolare i miei agnelli. Anche qui agnelli, c'è tutta una serie di parole, versetti 15-17, perché prima dice pascola i miei arnion, che sono gli agnelli, poi comanda le mie probaton, che sono le pecore, e poi invece di nuovo paci probation, le mie pecorelle. Quindi ci sono gli agnelli, le pecore e le giovani pecore, insomma tutto il gregge, in parole povere, cioè le pecore più vecchie, le pecore diciamo giovani e gli agnellini appena nati. Versetto 18, avete visto, c'è questo versetto che a me piace molto, e in realtà mi turba anche molto. In verità vi dico, quando eri giovane ti vestivi da solo, andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Allora, qui probabilmente tenderai le mani e un altro ti allaccerà la cintura, c'è un riferimento non solo all'idea del martirio, sarai catturato, ti porteranno dove vorranno, ma anche al tipo, la crocifissione, cioè alluderebbe all'essere legato per venir condotto all'esecuzione o addirittura al venir legato al patibulum, al trave trasversale che il condannato portava, no, là dove c'era lo stipes, cioè il bastone verticale. Però io, sapete che tante volte l'ho letto come segno della vecchiaia questo, del famoso imparare a mendicare, come abbiamo detto nel corso sulla vecchiaia. Quando siamo giovani abbiamo la vita nelle nostre mani, andiamo dove vogliamo, facciamo quel che vogliamo, e invece quando siamo vecchi a volte un altro ci vestirà e ci porterà dove noi non vogliamo. E bisogna sapere accettare anche questo, anche questo. Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. Guardate, è così, la vecchiaia è il tempo dove si perdono tante autonomie. Io in questi giorni mi commuovo come un vitello tutte le volte che vedo o dei reportage sulle scalate delle montagne o amici che mi mandano foto delle loro scalate e ho, sappiate, un rimpianto fino alle lacrime, ecco, di quando scalavo. Adesso le montagne le guardo da sotto e vi dico, capisco davvero questo, no? Cioè che è venuto un momento di un altro tipo di presenza per indicare con quale morte avremmo glorificato il Signore. Dobbiamo accettarlo, perché questo spegnimento delle nostre forze, questa perdita dell'autosufficienza è un modo con cui dobbiamo glorificare il Signore. Guai se non lo facessimo, e guai se fossimo dei lagnoni, dei laudator tempori sacti, della gente piena di rimpianti, ma anche nei limiti del presente, godere del presente. E soprattutto aggiunse: seguimi, anche nel momento in cui non sei più autosufficiente, anche nel momento in cui sei portato verso la morte, anche nel momento in cui devi mendicare dagli altri che ti vestano e ti portino dove vogliono, ecco, in quel momento tu devi vivere la sequela del Signore. Tu sei chiamato al discepolato e, permettetemi, io credo sia il discepolato più difficile, perché il discepolato entusiasta del giovane che si dà da fare per il regno di Dio, per i fratelli, per la missione, eccetera, è anche molto gratificante, lo sapete. E l'apostolato dell'anziano, che deve accettare il proprio limite, le proprie debolezze, le proprie malattie, le proprie depressioni, e offrirle al Signore e seguire il Signore, è sicuramente sembra più difficile. Poi il Signore dà la grazia a tutti allo stesso modo in tutti i momenti, ma sicuramente è in qualche misura anche un po' un martirio, nel senso proprio greco del termine, la martiria, la testimonianza che devi rendere a qualunque età. Siamo arrivati al 23, no? Con lui. Allora,
al 20.
Allora adesso Enrico ci legge dal 20 al 23 e poi lo commentiamo.
Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa?
Anche qui versetti bellissimi. Innanzitutto, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava. Vedete, questo discepolo, il discepolo prediletto, fa spontaneamente, segue quello che invece a Pietro deve essere comandato di fare. A Pietro gli aveva detto seguimi, l'altro invece lo seguiva spontaneamente, no? E poi c'è questo siparietto in cui si dice, in cui lui, Pietro, vuole sapere, no? Se voglio che, Signore, che ne sarà di lui? Gesù gli rispose, se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che te ne importa, tu seguimi. Allora intanto menein è restare con, verbo che abbiamo visto tante volte, rimanere attaccato al Cristo, ma significa anche restare in vita, non solo la reciproca inabitazione di Gesù nei discepoli e i discepoli in Gesù, ma il restare in vita finché io venga. Allora qui vedete c'è la teologia del Miglietta, quando io vi dico che la venuta del Signore è la nostra morte, è la nostra morte, la seconda venuta, e qualcuno, se l'anno prossimo avremo la grazia, come avete richiesto a grande richiesta, di fare l'Apocalisse e poi se ci stanno le lettere di Giovanni per finire il corpus giovanneo lo vedremo molto bene, ma la venuta del Signore è la nostra morte. Qui vedete che lo dice chiaramente, perché Gesù risponde, no? Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Cioè che rimanga fino al momento della sua morte, poi dopo lo prenderò con me. Ma, ecco, vedete che già da subito si diffonde tra i cristiani l'idea di una seconda venuta del Signore, per cui Giovanni sarebbe stato ancora vivo al momento della venuta finale del Signore e non sarebbe morto. E l'Evangelista invece già comincia a spiegare e dice Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, cioè, ma sarebbe stata la morte il momento della sua venuta. Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Vedete che c'è già un'esegesi chiara, nel senso che daremo, Enrico ed io, all'Apocalisse e che daremo di tutti gli altri brani escatologici di questo che troviamo nella Bibbia. Quindi la morte, il momento in cui si esce dalla storia e si entra nell'eternità. La nostra morte è il momento della seconda venuta del Signore. Qui però si vuole anche forse dire che Giovanni non subirà morte con il martirio come Pietro, ma che resterà in vita fino a quando il Signore non piacerà chiamarlo con una morte naturale. Difatti voi sapete che Giovanni è l'unico degli apostoli che non muore martire. La tradizione dice che ha subito il martirio, è stato messo a friggere nell'olio bollente e poi dopo ne esce incolume e allora se ne va nell'isola di Patmos. Però non muore martire, muore probabilmente di vecchiaia e a Efeso se ne venera la tomba. Io sono stato lì sulla tomba di Giovanni e vi devo dire, mi sono commosso tanto tanto. Allora, attenzione, che cosa ci dice questo brano? Questo brano è scritto 20-30 anni dopo, almeno nella sua prima stesura, dopo la morte di Pietro. Perché? Perché c'era bisogno di motivare in Gesù il ruolo peculiare che Pietro svolgeva nella prima chiesa. Problema di fondo. Qui Gesù sta parlando solo di Pietro, figlio di Giovanni o figlio di Giona, non lo sappiamo, ma comunque quel Pietro lì, o sta parlando del Papa, del papato? Perché, per esempio, lo sappiamo e lo vedremo, le chiese riformate dicono no, sta parlando soltanto di Pietro e non dei suoi successori. Ancora, si parla soltanto della persona di Pietro in quanto tale, oppure di tutti coloro che nella Chiesa hanno dei ministeri, hanno dei servizi, delle posizioni di comando, di magistero in qualche misura? Allora, analizziamo questo brano e vedremo che ci sono sicuramente degli aspetti specifici per Pietro, ma ci sono anche dei caratteri che si possono riferire a tutte le vocazioni ecclesiali. Primo, il mandato. Qual è il mandato? È di pascere il gregge. Abbiamo visto i due verbi, uno che sottolinea l'aspetto di guida, di governo, poi my name, e l'altro invece Boyce Cain, la provvidenza sollecita, la cura, la tenerezza. Ecco, quindi ci rifacciamo a tutta l'allegoria del pastore che abbiamo già visto abbondantemente in Giovanni 10. Il pastore modello è Gesù, il pastore che deve offrire la sua vita per le pecore. E non è casuale che al mandato di pascere è connessa la profezia del martirio. Quindi questo è il mandato. Ma il mandato è sempre divino, è sempre Dio che lo dà, non ce lo diamo da soli. Ultimamente addirittura questa tendenza nella Chiesa si sta un po' addirittura forse accentuando, con l'ultimo documento che inserisce addirittura, con gli ultimi documenti che inseriscono addirittura delle microordinazioni per i lettori, per i ministri straordinari, l'ultimo anche per i catechisti, no? Cioè, vedete, ma però è giusto, per sottolineare che non è che uno si sveglia la mattina e dice io faccio il catechista, il maestro, ma è la Chiesa che ti trasmette questo mandato, che è un mandato divino. Secondo, i limiti del mandato. Il libro sulla Chiesa che avevo fatto si intitolava Edificherò la mia Chiesa, trattato di ecclesiologia biblica, ma sottolineavo la mia Chiesa, e qui paci le mie pecore, paci i miei agnelli, paci le mie pecorelle, cioè solo Gesù è il pastore delle pecore, solo Gesù conosce le sue pecore come egli conosce il Padre ed è dal Padre riconosciuto, Giovanni 10. Anche quando sono affidate a Pietro, le pecore restano di Gesù. Quindi Pietro è solo il vicario, lo dirà Pietro stesso nella sua prima lettera, che cito in questo momento al capitolo 2, dell'unico pastore guardiano delle anime. Pastore guardiano delle anime è soltanto Gesù Cristo, no? E dice infatti, pascete il gregge, al capitolo 5, prima lettera di Pietro, di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo secondo Dio, non spadroneggiando sulle pecore a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria. Nelle sue lettere Pietro è ben conscio dei limiti e delle modalità del suo mandato pastorale, che non è un mandato di potere assoluto, ma è solo una debole vicariazione della pastoralità dell'unico pastore che è Dio. Terzo, e qui vi dirò qualcosa dopo, la durata del mandato. Secondo le chiese riformate, il primato di Pietro è soltanto di Pietro, non è giustificabile estenderlo ai successori. Opposta è l'interpretazione cattolica, perché se Gesù riteneva tanto importante un ufficio pastorale unitario nella Chiesa, è logico che Pietro, prima di morire, lo abbia tramandato a un altro. E proprio per questo il redattore Giovanneo si sente in dovere di affrontare la questione pur 30-40 anni dopo la morte di Pietro, per far capire che questo centro di unità continua nei successori di Pietro. Quarto, il mandante. La scelta del pastore è opera gratuita e misteriosa di Dio. Nessuno è nominato per meriti speciali. Anzi, vi è chiaro che la triplice professione d'amore richiesta a Pietro richiama il triplice tradimento di Pietro, così come gli altri due passi evangelici che sottolineano la figura di Pietro ne rilevano al contempo i limiti. Vi ricordate Matteo 16? Gesù dice subito: beato sei tu Pietro, figlio di Giona, ma non perché la carne e il sangue te l'hanno rivelato, cioè non sei stato tu che l'hai capito, ma il Padre che è nei cieli. E in Luca 22:31 la missione di confermare i fratelli è subito connessa alla profezia del tradimento. Tu mi traderai 3 volte, ma quando poi sarai pentito conferma i tuoi fratelli. Quinto, requisiti. Requisito del mandato non è dunque un passato integerrimo. L'unica condizione per esercitare funzioni pastorali è l'amore per Gesù. E questa è la mia fissa, ma è proprio il Vangelo di Giovanni, no? Cioè, la guida spirituale del popolo di Dio deve nutrire per Gesù un amore superiore a quello degli altri discepoli. Ma questo non vale solo per il Papa, vale per il Vescovo, per l'Abate, per il Parroco, per il direttore spirituale, per chi esercita ministeri, per i genitori, per i nonni. Cioè, noi dobbiamo amare Gesù più di quello che amino gli altri, perché questa è la testimonianza che ci è chiesta. Chi non ama il Figlio di Dio più delle persone affidate alle sue cure non sarà in grado di nutrire il gregge, di guidare il gregge, di guidare gli agnelli. E allora ecco, chi non ama il Cristo risorto più degli altri fedeli non può accettare funzioni pastorali di nessun tipo, dal papa al genitore, al nonno, allo zio, all'amico, alla direzione spirituale che ci facciamo a vicenda, correggendoci, chiacchierando, eccetera, eccetera. Altro grosso problema: il rapporto tra il ministero e la profezia. Pietro abbiamo visto un posto singolare nel Vangelo di Giovanni. Al capitolo 1 Gesù lo incontra e gli cambia il nome, lo chiama Rocky, la roccia. Al capitolo 6 è colui che confessa a nome dei discepoli la messianicità di Gesù. Al capitolo 13 è quello che non comprende il senso della lavanda dei piedi, ma che poi dice: ah Signore, ma se così lavami tutto dalla testa ai piedi, eccetera eccetera. Al capitolo 13 vediamo la predizione del tradimento, che poi si compie al capitolo 18. Al capitolo 18 sguaina la spada e taglia l'orecchio del servo del sommo sacerdote, e qui riceve la missione pastorale. Quindi vedete, è una figura importante, si parla molto di lui in Giovanni, ma si parla molto anche del discepolo prediletto. Il discepolo prediletto, se avete notato, non era presente nel libro dei segni. Nei capitoli 1-12 di lui non si parla specificatamente, ma nel libro della gloria abbiamo visto, al capitolo 13 posa il capo sul petto di Gesù, al capitolo 18 è quello che si intrufola nel palazzo del sommo sacerdote facendo entrare anche Pietro, al capitolo 19 è l'unico discepolo ai piedi della croce, al capitolo 20 è il primo che evide e credette di fronte al sepolcro vuoto, quindi primo a credere alla resurrezione di Gesù, al capitolo 21 versetto 7 lo abbiamo visto, è il primo che riconosce Gesù risorto dopo la pesca miracolosa e lo indica a Pietro, e qui si parla della sua morte e vedremo negli ultimi versetti addirittura è indicato come l'autore del Vangelo. Quindi la contrapposizione tra Pietro e Giovanni è evidente. Di Pietro si sottolinea il ruolo fondamentale, è la roccia, ma se ne sottolineano anche i limiti, l'umana debolezza. Invece il discepolo amato è impeccabile, è il tipo di ogni discepolo, è sempre fedele, è perseverante nella prova, è pronto alla fede, è il primo ad amare intensamente il Signore. Quindi il discepolo, se Pietro è il segno dell'istituzione, il discepolo prediletto è figura dell'aspetto profetico, carismatico della Chiesa, che sicuramente è la dimensione più fedele, è la dimensione più pronta a riconoscere il Signore. Quante volte nel corso della storia l'istituzione è rimasta ma ha commesso nefandezze esecrabili, no? Mentre invece la profezia ha portato avanti la Chiesa. E vedete, è interessante queste battute finali. Giovanni ha visto lungo. L'istituzione vuole tenere sotto controllo la profezia. Avete visto Pietro chiede, no? Ma di lui che ne sarà? E Gesù gli dice: ma te che te ne frega, scusate, traduzione molto libera, ma se volete che rimanga, che te ne importa a te? Cioè, invece tu, ministero, occupati di seguirmi, tu invece seguimi, tu ministero cerca di essere discepolo fedele, invece io non voglio che tu controlli la dimensione carismatica. Però se guardiamo bene insieme, le due dimensioni non sono in contrasto, ma si completano a vicenda. Pietro e Giovanni sono dei grandi amici, vivono in quella comunione di fraternità che Gesù richiede ai suoi, si stimano a vicenda, si obbediscono a vicenda, e il carisma riconosce pienamente il ruolo del ministero. Vi ricordate, corrono al sepolcro ma si ferma, fa entrare prima Pietro, no? E il ministero, se è fedele al suo compito pastorale, sarà in umile e attento ascolto della profezia, pronto, come Pietro fa tante volte, a seguire le indicazioni di Giovanni che gli dice: è il Signore. E allora, come Pietro, tutti i pastori devono fare posto gioiosamente all'altro discepolo, cioè ai profeti. La comunità non è fondata soltanto sugli apostoli, è fondata anche sui profeti, o se volete sui santi, o se volete su quelli che hanno un carisma particolare, eccetera. E a questo punto diciamo qualche cosa di più sulla questione spinosa, no? Se queste parole erano riservate soltanto a Pietro o anche ai suoi successori. Ben presto la Chiesa di Roma, dove per tradizione vengono martirizzati sia Pietro che Paolo, diviene il riferimento per tutte le altre chiese. Già nel 95, quindi siamo proprio negli anni in cui Giovanni scrive il Vangelo, Clemente, vescovo di Roma, manda una lunga lettera ai Corinti. I Corinti si erano rivolti a Roma per risolvere una loro controversia. Voi sapete che i Corinti sono sempre divisi, si fanno sempre a botte tra di loro. Il buon Paolo ci aveva messa tutta per tenerli a freno e per dire: ma basta di dire io sono di Chefa, io sono di Apollo, io sono di Paolo, è Cristo che è morto per voi, né Chefa né Apollo né Paolo, eccetera. Ma c'erano sempre controversie. E Clemente scrive ai Corinti: gli apostoli ci annunciarono il Vangelo inviati dal Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo fu mandato da Dio, Cristo viene dunque da Dio, gli apostoli vengono da Cristo. Entrambi procedono ordinatamente dalla volontà di Dio. I nostri apostoli vennero a conoscenza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo che sarebbero sorte contese intorno alla funzione episcopale. Perciò, prevedendo perfettamente l'avvenire, essi stabilirono gli eletti e diedero quindi loro l'ordine affinché alla loro morte altri uomini provati assumessero il loro servizio. Cioè Clemente, vescovo di Roma, nel 95 dice: questo primato petrino, gli apostoli sapevano che alla loro morte lo dovevano dare ad altri che ne assumessero il servizio di fondamento e di unità. Ignazio di Antiochia, inizio del secondo secolo. La Chiesa di Roma, dice, è quella che procatamenene tes agapes, cioè che presiede alla carità. Non vuol solo dire che era più buona degli altri o che faceva più carità degli altri, ma messo in relazione anche con le parole che immediatamente precedono, che anche presiede nel territorio romano, fa pensare a una specie di preeminenza della Chiesa di Roma nell'agape, nell'amore, nel tenere l'unità. Ireneo di Lione, 180-190, dice che ogni Chiesa deve avere la stessa fede di quella di Roma, perché là si è conservata intatta la fede di Pietro, e qualifica la Chiesa di Roma, virgolette, quella con la quale a motivo della sua origine più eccellente deve concordare tutta la Chiesa. E lo stesso Ireneo ci trasmette l'elenco dei vescovi di Roma da Pietro in poi. Cioè Pietro nominò, una volta quando c'era il canone quarto che si diceva, che sembrava a memoria, Pietro, Lino, Clemente, Pietro, Lino, Clemente sono i primi tre, poi gli altri non me li ricordo.
Silvestro c'era anche in me.
Forse anche. Allora, alla fine del secondo secolo, Tertulliano attribuisce alla Chiesa romana un particolare prestigio, perché dice là sono stati martirizzati Pietro e Paolo, e sempre alla fine del secondo secolo, quando scoppia la questione sulla data della Pasqua, se farla come gli ebrei al solstizio di primavera, se spostarla prima, dopo, come calcolarla, eccetera, eccetera, Cipriano di Cartagine, siamo intorno Eusebio di Cesarea, vescovo di Roma, prende lui l'iniziativa di fissare la data della Pasqua per mantenere, dice, il comune consenso. 250, Cipriano di Cartagine scrive a Papa Cornelio e chiama la Chiesa di Roma la cattedra di Pietro e la Chiesa principale da cui è emanata l'unità sacerdotale, e attribuisce a Roma lo stesso ruolo che Gesù diede a Pietro. Sant'Ambrogio, siamo già 339, arriva a dire Ubi Petrus, ibi ergo Ecclesia, dove c'è Pietro, là c'è la Chiesa. Leone Magno qualifica il vescovo di Roma come successore di Pietro quando interviene al secondo concilio della Chiesa universale, il concilio di Calcedonia, nel 451. Però chiaro, era una presidenza nell'agape, ci si rivolgeva a Roma non per qualunque quisquiglia, per qualunque cosa secondaria, per una nomina o non nomina. Le chiese erano davvero chiese sorelle, come si dice adesso, anche se la Santa Sede ha precisato cosa vuol dire, ma insomma erano chiese sorelle, e tra queste sorelle c'era una sorella maggiore, che era sicuramente la Chiesa di Roma. Ed erano tutte chiese ricche di ministeri, ricche di profezia, ricche di discepoli amato, ricchi di carismi. Purtroppo, da una visione in cui i ministeri erano davvero servizi ecclesiali, si passò nel Medioevo ad una visione ecclesiologica in cui l'aspetto gerarchico è messo al primo posto. Addirittura Chiesa diventa la gerarchia, ed è un concetto che, ahimè, abbiamo ancora nella testa noi. La Chiesa ha detto, la Chiesa è anche Carlo Miglietta, è Anna, è Enrico, è Flavia, siamo tutti noi, ma noi, per noi la Chiesa è il Papa. Addirittura la Chiesa viene considerata nel Medioevo come un'unica grande diocesi con a capo il Papa, mentre i vescovi e le chiese locali altro non sono che dei vicari del Sommo Pontefice. Ma questa è una distorsione. Distorsione che arriva a punti di ferocia quando, per esempio, Egidio Romano, nel suo De Ecclesiastica Potestate, stabilisce un'equivalenza tra la persona del Papa e la Chiesa, arrivando a dire Papa, qui potes dici Ecclesia, il Papa, cioè la Chiesa. Vedete che aberrazione, eh? Siamo partiti da una la Chiesa di Roma che presiede all'unità, a il Papa che è la Chiesa. Addirittura si arriverà a dire la Curia che è la Chiesa, un certo Gerlocht di Reichenbach dirà Nunc dici tu Curia Romana, que ante ac dicebatur Ecclesia Romana. Ora si chiama Curia Romana quella che una volta si chiamava Chiesa romana. Vedete quale distorsione e impoverimento nella concezione della Chiesa, purtroppo presente anche ai nostri giorni. Meno male che il Concilio Ecumenico ci ha riportato a un'ecclesiologia corretta, descrivendo la Chiesa universale come comunione di chiese locali, diocesane, particolari, articolata a partire da esse e in esse. Come diceva Turoldo, la Chiesa è un organismo, non un'organizzazione, non è uno Stato, ma una vita. Certo, questa Chiesa deve essere una Chiesa unita. Benedetto XVI diceva comunità d'amore. L'unico criterio di ecclesialità datoci da Gesù è: vi riconosceranno da questo se vi amerete. E i pagani del secondo secolo, diceva Tertulliano, erano impressionati dall'amore tra i cristiani, al punto che dicevano: vedete come si amano tra di loro. E allora ecco l'importanza di cercare nella Chiesa l'amore reciproco, senza gelosie, senza finzioni. Una Chiesa che diventi luogo della cordialità, dell'accoglienza reciproca, dell'astensione dal giudizio, della vera fraternità. La Chiesa, luogo, vi ricordate, dell'allelus e del sin, gli uni con gli altri, gli uni per gli altri, e del con gioire, con soffrire. Una Chiesa di compassione, una Chiesa di amore, una Chiesa di tenerezza, una Chiesa unita. Gesù aveva pregato prima della sua passione: custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Come tu, Padre, sei in me, Dio in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Allora, cercare l'unità ad ogni costo, con i fratelli della propria confessione, con i fratelli delle altre chiese, con tutti gli uomini. Impegno quotidiano, fatico quotidiano. E allora qui il grande tema dell'obbedienza, dell'obbedienza. Sì, l'obbedienza anche con franchezza, come quando Paolo, vedendo che Pietro non si apriva ai pagani, come aveva detto il Concilio di Gerusalemme, dice chiaramente: non si comportava rettamente secondo la verità del Vangelo. Galati 2,14, dice del primo Papa, non si comportava secondo il Vangelo, bellissimo, e lo accusa di simulazione e ipocrisia. Mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto. Galati 2,11. Ma d'altra parte, la carità deve sempre avere preminenza sulla verità, per cui il cristiano, anche se sente d'aver ragione, talora dovrà chinare il capo. Come diceva Don Primo Mazzolari, che si dichiarò sempre disposto a baciare in ginocchio la mano che mi colpisce, no? E diceva: di fronte alle condanne ecclesiastiche sarò sempre pronto a obbedire in piedi. Bello questo, a obbedire in piedi. Benedetto XVI cita l'esempio di un grande riformatore, San Francesco d'Assisi, che diceva: non rinnova la Chiesa senza o contro il Papa, ma in comunione con lui. Le due realtà vanno insieme, il successore di Pietro e il carisma nuovo che lo Spirito Santo crea nella comunione della Chiesa con il Papa e con i Vescovi. Questo però dovrebbe riportarci pesantemente a ripensare l'esercizio del primato. Cioè, noi abbiamo una struttura della Chiesa che è una Chiesa più medievale che Chiesa dei primi secoli, no? Se vogliamo portare avanti il dialogo ecumenico, bisogna anche ripensare il modo di esercitare il primato del Vescovo di Roma. Guardate, non lo dice il povero Carlo Miglietta, vi cito Giovanni Paolo II nella lettera enciclica Utunum Sint, che auspica di trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova, giacché per delle ragioni molto diverse e contro la volontà degli uni e degli altri, ciò che doveva essere un servizio ha potuto manifestarsi sotto una luce abbastanza diversa. E allora lo Spirito Santo ci doni la sua luce, affinché possiamo cercare evidentemente insieme le forme nelle quali questo ministero possa realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli altri. Lettera pontificia utunum sint. E il cardinal Ratzinger, quando era prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, diceva: i contenuti concreti dell'esercizio del ministero petrino devono esprimersi fedelmente nell'applicazione alle circostanze di luogo e di tempo delle esigenze della finalità che gli è ultima, l'unità della Chiesa. La maggiore o minore estensione di tali contenuti dipenderà in ogni epoca storica dalla necessitas ecclesiae. Lo Spirito Santo aiuta la Chiesa a conoscere questa necessità e il Romano Pontefice, ascoltando la voce dello Spirito nelle Chiese, cerca la risposta e la offre come quando lo ritiene opportuno. E allora vedete, c'è tutto un discorso di riforma della concezione del papato, in cui sempre più si valorizzano i carismi che la Chiesa, che Dio suscita nella sua Chiesa, dando spazio a quel pluralismo di espressioni e di doni che non può che arricchire la vita ecclesiale. E siamo arrivati alla fine, siamo arrivati agli ultimi due versetti. Prego Enrico di leggermelo, 24 e 25, e poi chiudiamo il corso.
Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. E qui finisce il Vangelo.
È la seconda conclusione del Vangelo. Avete visto che al capitolo 20 ce n'era già stata una prima. Ma qui lo scrittore vuole mettere una sottolineatura all'importanza delle sacre scritture, perché ormai quello che conterà non sarà più la testimonianza di questo o quell'apostolo che noi non avremo il dono di conoscere perché saranno stramorti, ma la testimonianza della Bibbia. E quali sono i caratteri di questa testimonianza? Primo, riporta fatti visti personalmente. Personalmente, questo è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte, noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Quando leggeremo l'anno prossimo, a Dio piacendo, la prima lettera di Giovanni, dice addirittura: ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e vi rendiamo testimonianze e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi, quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi perché siate in comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Vedete, è un testimone oculare, ha scritto a noi fatti visti personalmente, quello che ha visto con i suoi occhi, che ha udito con le sue orecchie, che le sue mani hanno toccato. Guardate che plasticità. Secondo, è ispirata dal Paraclito. Quando verrà il Paraclito, egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza. Giovanni 15, 26. Quindi è lo Spirito Santo che detta le scritture, e lo Spirito Santo che illumina il lettore, e sarà il lavoro di questi mesi di vacanza dal corso, ma io spero che cominci la ruminazio, dopo aver fatto la manducazio, come dicevano i padri di tanta scrittura, cominciamo a ruminarla, aiutati dallo Spirito Santo. Terzo, è vera non soltanto per l'affidabilità del testimone oculare, ma perché riguarda Gesù, che è la verità, la cui testimonianza è vera, capitolo 14, capitolo 5. Quarto, è confermata dalla grande tradizione ecclesiale. La Chiesa non è solo quella che ci tramanda le scritture, ma è colei che se ne fa garante. Noi sappiamo, noi Chiesa, che la sua testimonianza è vera. Qui non è Giovanni che parla, è tutta la Chiesa giovannea che dice: noi sappiamo che Giovanni è autentico, i suoi scritti sono veri. Il Vangelo è quindi per noi la rivelazione di Cristo. Ancora una volta, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Se vogliamo incontrare Gesù, se vogliamo amare Gesù, dobbiamo incontrare la Bibbia, dobbiamo amare la Bibbia. Ultimo versetto è un capolavoro, è un'altra cosa che mi riempie di tenerezza, no? Vi sono tante di quelle cose da dire ancora su Gesù che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che potrebbero essere scritti. È veramente tanto tenero Giovanni qui, perché il sentimento che pervade Giovanni alla fine del suo Vangelo è lo stupore di fronte alla grandezza di Gesù, è lo stupore di fronte all'immensità dell'opera del Signore. E allora ricorre alle categorie dell'ineffabile, cioè non è esprimibile, è l'apofatico, è al di là delle nostre parole, è al di là delle nostre, del nostro modo di dire, ma neanche se riempissimo il mondo di libri su Gesù riusciremmo a dire la grandezza, la meraviglia di Gesù. Ci consola che, Romani 8, lo Spirito Santo viene in aiuto della nostra debolezza. Giovanni 16, quando lo Spirito verrà, vi guiderà la verità tutta intera. E allora è proprio lo Spirito Santo che ci farà incontrare Gesù. Quindi il Vangelo si chiude con questo canto alla grandezza di Gesù e insieme con la consapevolezza che ormai il tempo della fede è il tempo dello Spirito Santo che ci introduce al mistero di Dio, che ci introduce alla conoscenza di Cristo, che ci introduce ad innamorarci di Cristo.